Capitolo 7. Guida in 30 punti per scalare il business. Anche in questo libro, come nel mio primo libro, ho voluto aggiungere una sorta di guida quale sunto delle mie esperienze degli ultimi anni, degli eventi, delle strategie più efficaci già testate, nonché delle mie riflessioni personali, donandoti il vissuto di quanto appreso dai miei errori, sperando che sia utile al tuo business. 1. Trova un finanziatore. I soldi, quando hai a che fare con gli immobili, sono sempre pochi e in ogni caso, anche se pensi di averne tanti, sarai limitato dal numero e dall'entità di operazioni che puoi mettere in piedi. Prima impari a trovare qualcuno che creda in te e soprattutto nel tuo progetto imprenditoriale, perché di questo stiamo parlando, più in fretta scalerai questo business. 2. Investi il meno possibile i tuoi soldi. Lo switch mentale da fare è quello di mettere a disposizione le tue competenze e di far finanziare l'operazione da un terzo. È una cosa normale, si fa e non c'è nulla di male nel farlo. Considerando gli interessi praticamente a zero, in alcuni casi anche negativi sui soldi fermi in banca, il mondo è pieno di persone che hanno soldi parcheggiati sui conti e divorati dall'inflazione. Come succede in questo periodo, che saranno ben felici di investire su un progetto valido e di avere un rendimento che per loro è totalmente passivo. 3. Il tempo e denaro. Ma dai Gianluca con queste frasi fatte, sei consapevole di come trascorri il tuo tempo? Pianifichi la tua giornata? Se sì, in che modo lo fai? Quello che è stato utile nel mio caso è stato fare una lista di 10 macro obiettivi da raggiungere entro l'anno e di pianificare le giornate massimizzando e spostando l'80% del focus sulle azioni, che è l'unica cosa che di fatto controlliamo e che producono risultati. La to-do list per obiettivi ormai è superata da un pezzo. 4. Quanto vale il tuo tempo? Dai un valore, o meglio, un prezzo orario ad una tua ora e decidi da qui a un anno di non fare più nessuna azione che valga meno di quella cifra, a meno che non si tratti di cose che fai con piacere. Facciamo un esempio. Se al momento guadagni netti 1000 euro al mese e lavori 36 ore a settimana, ovvero circa 140 ore al mese, significa che il tuo tempo ha valore, passami il termine in modo che ci capiamo, 7 euro all'ora. La prima fase consisterà quindi nel trovare uno o più appartamenti che riusciranno a produrre un guadagno netto mensile pari o superiore al tuo stipendio e ovunque tu operi in Italia e Europa, facendo una media molto approssimativa, diciamo che con due appartamenti, tecnicamente, già hai quantomeno raggiunto questo risultato. La seconda fase, poi, consiste nel moltiplicare velocemente le entrate e quindi gli appartamenti. Con un po' di impegno, diciamo che si arriva abbastanza facilmente e velocemente a 2.500-3.000 euro al mese. A questo punto avrai triplicato le tue entrate ed inizierai a capire cosa significa slegarle, almeno in parte, dal tuo tempo. Alt, questo non significa che non dovrai più lavorare e vivrai di rendita passiva come i fuffaroli online dicono. Significa semplicemente che magari lavorando diciamo 20 ore a settimana, considerando l'esternalizzazione di tutti i servizi come pulizia, lavanderia e ammettendo che qualche check-in lo farai ancora te in prima persona, guadagnerai quella cifra. Terza fase, quella dello scaling. E qui torna utile il concetto de il tempo e denaro. Se ora rifacciamo i conti, 80 ore al mese per 3.000 euro sono circa 37,5 euro all'ora. Non male come inizio, vero? Consiglio che ti do a questo punto è quello di fare una lista di tutte le attività che fai e che, se delegate, avrebbero un costo orario inferiore a questa cifra. Facciamo un esempio banale. Fare la spesa ed acquisti in generale, stirare, lavare i panni, pulizie di casa, commissioni varie, pagamento bollette, eccetera. Il bello arriva ora. Delega queste attività sopra a qualcun altro che magari le farà molto volentieri per un prezzo inferiore ai 15 euro all'ora. In questo modo ti concentrerai molto più velocemente sul business e non tarderanno ad arrivare risultati davvero importanti. 5. Delega. Tutte le azioni di cui al punto 4 vanno delegate nel più breve tempo possibile. Questo punto sarà molto complicato. Purtroppo non sarò io a dirti che in Italia sia facile trovare persone che abbiano voglia di lavorare, di imparare, di mettersi in gioco, eccetera, ma devi farlo per crescere. 6. Follow-up. Il follow-up è di fondamentale importanza. Ci sono i tuoi tempi, i tempi giusti e quelli del proprietario. Alla fine occorre trovare un equilibrio. Ricordo ancora che acquisire uno dei miei primi appartamenti in gestione fu davvero complicato. Dovetti convincere il proprietario della bontà delle mie azioni, della parte burocratica, del fatto che se ci fossero stati danni, l'assicurazione della casa e del portale avrebbero potuto rimborsarlo, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni economico-fiscali e amministrative. Non riuscivo a raccapezzarmi, ogni volta ce n'era una diversa. Ci volle quasi un anno per convincerlo e farmi dare le chiavi. Ora, a distanza di circa 8 anni, quell'appartamento è ancora in mio possesso ed è uno dei miei soldatini preferiti. Non demordere, il primo passo è sempre il più difficile. 7. Esternalizza servizi di pulizia e lavanderia. Sento spesso dire nelle mie consulenze con aspiranti imprenditori extra alberghieri, ma anche con ragazzi del settore: Gianluca, se facessi tutto io, check-in, pulizie e lavanderia, risparmierei un sacco di soldi. Riguarda il punto 3, 4 e 5. Chiediti se vuoi fare l'imprenditore oppure l'impiegato di te stesso. Il tuo lavoro è un altro. 8. Impara a dire no. La maggior parte dei tuoi problemi sarà conseguenza naturale del non aver detto no a chi avresti dovuto. Lo capirai ben presto a tue spese. Una strategia molto semplice per capire quale conseguenze potrà avere la tua scelta in futuro è quella di domandarti se dicessi sì, questo cosa comporterebbe tra 5 minuti, 5 mesi, 5 anni. Quindi valuta in base alle risposte che ti sei dato, sii onesto con te stesso. 9. Scegli la controparte giusta. Scegliere con chi fare affari, con chi stipulare un contratto di locazione ma anche di gestione, scegliere il tuo proprietario di casa, la persona con cui ti interfaccerai spesso, non è secondario a nulla. Fidati del tuo istinto. Se hai un minimo dubbio, o meglio un mal di pancia, lascia stare. Cerca altro. 10. Negozia da subito. Che riguardi la chiusura di un contratto di gestione, locazione, il contratto con la ditta per i lavori, la regola vale sempre. Tutto quello che non negozi fin da subito e lasci correre, sperando, o meglio illudendoti di recuperarlo in un altro modo, è perso per sempre. Hai lasciato i soldi sul piatto, come si dice in gergo, e difficilmente riuscirai a riprenderli. Le persone si abituano alle cose e alle situazioni, specialmente a quelle convenienti. Farle scendere a più miti consigli non sarà così facile in futuro. 11. Utilizza carte di credito per acquisti. Dove e se possibile, utilizza le carte di credito per fare acquisti. Ti danno la possibilità di comprare oggi utilizzando in prestito denaro che ripagherai dopo una media di 30 giorni. Capirai presto il significato e l'importanza del flusso di cassa. Ovviamente parlo solo ed esclusivamente dei debiti buoni, ovvero quelli che riguardano acquisti propedeutici alla tua attività e che consideriamo un asset a tutti gli effetti. Perciò non stai facendo altro che investire nei tuoi assets. Questo è debito buono e puoi usarlo. Non usare la carta di credito, specialmente all'inizio, per le tue spese personali. Risparmia. 12. Reinvesti nel tuo business. Non appena inizi ad incassare i primi soldi, verrai preso da uno stato di euforia, specialmente se parti da zero, o quasi, e sarai tentato di fare acquisti inutili, orologi, cambiare macchina, vacanze, sesso, droga e rock and roll. Sto esagerando, ma ti assicuro che la realtà spesso supera di gran lunga la fantasia. Ebbene, assolutamente vietato se non vuoi tornare come prima. Invece, metti da parte il surplus e reinvesti almeno il 10-15% ogni 6 mesi sul tuo business, in questo caso sugli appartamenti, sia per nuove acquisizioni, sia per mantenere uno standard sempre elevato e per rimanere al passo con i tempi. Prendi personale. Il bello di questa attività è dato dalla possibilità di ricevere più pagamenti nello stesso mese, a volte anche 10-12 per singola struttura, e questo influisce anche psicologicamente sulla tua propensione alla spesa. Occhio! Arriverà il momento anche per te, me lo auguro, che ci saranno giorni con 15, 20, 25, 30 bonifici e se non avrai imparato a gestire l'euforia nelle fasi primordiali del business, difficilmente riuscirai a farlo dopo. 13. Conto economico. Fai sempre un report, o meglio un conto economico, diviso per mese e per appartamento, che includa ricavi e costi, per capire quanto ti entra davvero in tasca ogni mese e quale appartamento ti rende di più. In questo modo potrai anche capire facilmente in quale mese puoi permetterti magari di fare nuove acquisizioni, di investire un po' di più, di intervenire su una manutenzione che avevi posticipato. 14. Non comprare casa, se vuoi andarci a vivere. Sfatiamo un mito. So che con questo mi metterò contro molte persone, ma è importante che almeno tu capisca. Comprare casa, come fanno moltissimi miei coetanei, ma anche più giovani, per andarci a vivere, non è un investimento. Anzi, forse è uno dei peggiori investimenti che tu possa fare. Su questo punto voglio spendere un po' più di tempo in modo da farti arrivare il concetto nella maniera più comprensibile possibile. Come sempre, preferisco partire dall'etimologia della parola. Investimento. In economia si intende l'attività finanziaria di un soggetto economico, detto investitore, atta all'incremento di beni capitali mediante l'acquisizione o creazione di nuove risorse economiche da usare nel processo produttivo. Entriamo nel vivo della definizione e te lo faccio con alcuni esempi. Spesso mi viene detto: ma Gianluca, uno come te che fa tutte queste operazioni con gli immobili, vive in affitto, non ti sembra ambiguo? Certo che no, tutto il contrario. Sono solito rispondere: dovresti preoccuparti se fosse vero il contrario. E allora la persona di turno di solito prosegue con: la casa è un investimento perché si rivaluta sempre nel tempo e quando voglio la rivendo. Ah sì? Ne sei proprio sicuro? Se andassi a vedere i dati riferiti ai prezzi di vendita al metro quadro per le grandi città, non sto parlando del comune di Canicattì, ma delle due più grandi metropoli italiane, ovvero Roma e Milano, vedrai che questa affermazione, i prezzi delle case salgono sempre, non è poi così vera, e non lo è stata nemmeno per Milano, che a tutt'oggi è la vera e propria locomotiva italiana, con un mercato super liquido e prezzi in salita anno su anno. Prima dell'Expo 2008 era tutta un'altra Milano. Arriviamo ora a toccare un altro punto, il vendo quando voglio. Comprare una casa, e quindi venderla, non è come comprare un vestito o una borsa, vado e la compro. Il processo decisionale è molto più lungo ed impegnativo e quasi sempre è condiviso da più persone. Esempio classico, quello della coppia che si sta per sposare o per trasferirsi in una casa più grande. In questo caso, almeno i genitori di entrambi verranno coinvolti nella scelta. Ma sì, Gianluca, vuoi dire che se metto in vendita questa casa, non la vendo a 300.000 euro in una settimana? Parliamo di numeri. Se sei arrivato fin qui, avrai capito che l'unica mia certezza sono i numeri. Quelli non mentono, quasi mai. I tempi di vendita media di un immobile in Italia, prendiamo i dati del 2020, sono di circa 109 giorni per le grandi città, 149 giorni per i capoluoghi di provincia, fino a superare i 180 giorni, 6 mesi, per le città più piccole. Considera inoltre che più una casa è a prezzo o sotto prezzo, più rapidi sono i tempi di vendita e viceversa. Quindi, ipotizzando che tu voglia vendere velocemente, nella migliore delle ipotesi dovrai mettere sul mercato la tua casa a prezzo e sperare che qualcuno sia interessato e che la compri nel più breve tempo possibile. Ecco, su questo punto, quello di sperare che qualcuno la compri, non mi troverai mai d'accordo. Oggigiorno, se pensi di vivere tutto il resto della tua vita nella stessa casa, probabilmente non hai capito in che direzione sta andando il mondo. Lungi da me essere severo sulle tue scelte, però basta vedere quello che è successo, e ancora non è finito tra l'altro, negli ultimi 2 anni, tra pandemie, prime, seconde, terze, quarte ondate, aperture e chiusure, aziende che falliscono a vista d'occhio, il ritorno della guerra in Europa, insomma io mi guarderei bene dall'immobilizzare tutto o gran parte del mio capitale in una casa. Anzi, ti dirò di più, negli ultimi 2 mesi ho sposato appieno la filosofia stay lean, si potrebbe interpretare come stare leggero. In un mondo che cambia a velocità ipersonica, solo pochi anni fa, inimmaginabile, in cui da un giorno all'altro ci si può ritrovare con o senza la libertà di uscire, coprifuoco, razionamenti, eccetera, eccetera, l'ultima cosa che potrei volere è essere appesantito, o meglio rallentato, da una casa di proprietà dove vivo, della quale non saprei cosa farmene, in caso di necessità impellente di dovermi trasferire all'estero per un qualsiasi dei motivi sopra elencati. Se pensi che sono esagerato o paranoico, ti invito a sederti un attimo e riflettere su tutto quello che hai vissuto negli ultimi 24 mesi. Lo credevi possibile 2 anni fa? Lo credevi almeno probabile? No, non penso. Ecco, non mi meraviglio più di nulla. Se proprio avessi l'esigenza di andar via dall'Italia, ma pure semplicemente di trasferirti per lavoro, l'unico modo di vendere velocemente il tuo immobile sarebbe quello di svenderlo, di abbassare il prezzo di un 25-30% e ti assicuro che in quel caso non vorresti incontrare il Gianluca di turno che, capendo la situazione, ti farebbe un'offerta al ribasso, magari senza mutuo, così da velocizzare il tutto. Non vorrei mai trovarmi nella posizione del don't wanter. Ricordi? Ne ho parlato nel mio primo libro. Da quando sono andato a vivere fuori casa, a 18 anni, ho sempre vissuto in affitto. Ora sono praticamente più di 15 anni, un bel po' insomma, ho cambiato una quantità di case inaudita. L'ultimo appartamento nel quale alloggiavo, a Roma, l'avevo preso arredato di sola cucina e bagni, tutti nuovi e ristrutturati. Poi avevo provveduto ad arredarla con tutta mobilia particolare, alcuna su misura per rendere questa casa perfetta per il mio gusto. Tutto fantastico, se non fosse che Covid e nuove esigenze lavorative hanno portato a riconsiderare quell'appartamento e a doverne trovare un altro con differenti caratteristiche. Bene, hai idea di cosa significa fare un trasloco? Ok, ora immagina di farlo mentre stai realizzando 4 dei più grandi deal che hai mai fatto in vita tua. Insomma, non proprio una passeggiata di salute dover spostare mobilia, divano, tavolo, letto su misura, eccetera. Questo mi ha fatto molto riflettere e la prossima casa, quella che prenderò, neanche a dirlo, in affitto, dovrà essere tutta arredata, in modo che nell'eventualità dovessi o volessi andarmene, sarebbe tutto più semplice. Lettere di disdetta con raccomandata o PEC, 3 mesi prima e via, liberi, easy, lean. Ma andiamo avanti nel ragionamento, seguimi ancora. A questo punto l'altra obiezione che rimane, che arriva puntuale come un segnatempo svizzero delle migliori marche, è: sì, ma in affitto butti i soldi, almeno con mutuo ti ritrovi una casa dopo 30 anni. Sì, vero, come darti torto. In affitto i soldi che paghi ogni mese sono in un certo senso persi per sempre. Facendo il mutuo ti ritrovi proprietario dopo 30 anni e rivendendola, nella migliore delle ipotesi, riprendi i tuoi soldi. O se sei ancora più bravo e fortunato, ci hai anche guadagnato bene. Premesso che quello dell'affitto è ciò che chiamo il prezzo della libertà e del non avere vincoli e limiti, stai tralasciando un punto che è fondamentale. Quando accendi un mutuo, la tua capacità debitoria è praticamente già esaurita. A meno che tu non sia una persona con un reddito mensile molto, molto alto, ma qui stiamo prendendo la media delle persone e non le eccezioni. Normalmente un rapporto rata a mutuo è di 1 a 3, ovvero la rata del mutuo non deve essere superiore del 30% del reddito disponibile del cliente. Quindi, di fatto, hai già pressoché esaurito la tua capacità di usare leva finanziaria, ma il punto è che lo stai facendo per un qualcosa, ossia la tua casa, che non produrrà una rendita, né tantomeno del reddito. E qui, di solito, arriva la risposta del genio di turno, che un po' mi fa sorridere. Ah no, devi considerare che c'è anche il reddito della mia compagna, moglie, compagno, quindi non lo pago tutto io. Wow, fantastico, di bene in... meglio. Vai a vedere in media la durata dei matrimoni in Italia. Parlo dei dati Istat, non di fonti a caso. Un altro buon motivo per seguire i miei consigli. In quel caso non solo avrai problemi di separazioni, divorzio, figli, no, ci sarà anche lei, la tua fantastica casa, e se sei un maschietto, mettitelo in testa, probabilmente resterà a lei. In bocca al lupo per questo grande passo. Il concetto base è che la casa dove vivi non è un investimento, e dobbiamo però essere tutti d'accordo su questo punto, poiché non è un'opinione, è un fatto. Nonostante in gergo si dica «ho fatto un investimento, ho comprato casa», la definizione è sbagliata. L'investimento è qualcosa che produce una rendita mensile, eventualmente può produrre anche dividendi e che nel medio-lungo periodo si apprezzi di valore. La casa dove vivi non rende, anzi ha costi, quindi è a tutti gli effetti un costo. Sfatato questo mito, tra i più travisati nel mondo della finanza personale, entriamo ora nel nocciolo della questione. I punti dal quale valutare la questione sono molteplici, proverò ad elencare almeno i principali. Fare un mutuo a 30 anni ed indebitarsi, saturando nella maggior parte dei casi la propria capacità di indebitarsi, non è quello che dovrebbe fare un imprenditore o un libero professionista. Personalmente, io affitto per subaffittare, o meglio ancora, in caso di property, e compro per rivendere. Questo è il modo più veloce per generare cassa da una parte e aumentare il proprio patrimonio personale dall'altra. A meno che tu non sia convinto di rimanere nello stesso posto per 20-30 anni, di non avere problemi di famiglia, salute, moglie, marito, divorzi, catastrofi naturali, situazioni geopolitiche, eccetera, non dovresti farlo. Ripeto, parliamo almeno di chi vuole fare l'imprenditore nella vita. Tutti gli altri potrebbero aver senso, dal loro punto di vista. Questo per dire, come fai a essere sicuro di tutte queste variabili, la maggior parte delle quali sono fuori dalla tua portata e dal tuo controllo? Non puoi esserlo. C'è poi la questione legata ai valori. Quali sono i tuoi valori più alti? Nei primi posti io ho la libertà, intesa come libertà di viaggiare, di spostarsi, di essere indipendenti e di non avere costrizioni fisiche. La casa è una di quelle. Quanta energia mentale costa questo pensiero di avere un mutuo sulle spalle a 30 anni? Sai che la casa fin quando non hai pagato l'ultima rata non è tua, ma tecnicamente è della banca che ne potrebbe rientrare in possesso molto velocemente con azioni forzose? Considera poi anche che dopo 30 anni un minimo di manutenzione sulla casa lo dovrai fare. Ci saranno da pagare gli interessi che a conti fatti, con l'aumento dei tassi, non saranno poi così irrisori. Ci saranno spese straordinarie, le tasse sulla proprietà da pagare, eccetera. Ecco, ora la vera domanda che dovresti porti. Cosa potrai realizzare con gli stessi soldi investendo davvero in assets in un periodo di tempo di 30 anni? Te lo dico io, potresti creare un impero, altro che la casa dei tuoi sogni. Sei davvero sicuro di voler vivere nello stesso posto per 20-30 anni? E come fai ad esserlo? Magari un posto figo oggi, tra 2-3 anni non lo è più. Gli equilibri mondiali stanno cambiando con una velocità inaudita ed essere agili, nel senso di avere meno vincoli possibili, è un lusso che dovresti avere, quantomeno, anche qui, non complicarti la vita dove non ce n'è bisogno. Vero è anche che mi dirai, sì, però il mutuo ha una rata più bassa dell'affitto. Vero, quasi sempre è così, ma il problema ti risponderei se fossimo in un bar tra amici davanti ad un caffè. Il problema, caro, cara mia, non sono i 100, 200, 300 euro in più dell'affitto. Il problema vero, quello a monte, è che dovresti trovare un modo per incrementare le tue entrate. A mio avviso stai solo guardando nella direzione sbagliata. 15. Rispetta il budget. Quando operi con gli immobili a qualsiasi livello e il rent to rent e le sublocazioni non sono da meno, i soldi sono sempre pochi. Per questo devi rispettare a menadito il budget. Rispetta e difendi il budget contro tutto e contro tutti, come se fosse il Santo Graal. Lascia che ti spieghi anche questo punto. Succederà prima o poi che durante un restyling, una ristrutturazione leggera, o comunque mentre stai avviando la tua struttura, porterai qualcuno in cantiere per fargli vedere cosa stai facendo, perché tutto ciò ti rende giustamente orgoglioso. La persona di turno, magari incompetente in materia affitti brevi immobili, ti dirà «Ma perché qui non hai messo il parquet?» Oppure ancora «Le finiture non sono un granché, dovresti mettere questa cosa anziché quella» e via discorrendo. Altre volte invece sarà proprio parte del tuo stesso team che te lo dirà, geometra, ditta, arredatore, architetto, e tu dovrai fare una cosa e una cosa sola, dire grazie, ma devo necessariamente rispettare il budget. Sono tutti bravi a fare cose fighe, quando si hanno a disposizione grandi somme di denaro e tempo illimitato. Discorso diverso è invece quando si tratta di fare cose belle con budget e tempi ridottissimi. In queste ultime occasioni si comprende chi sia il vero fenomeno ed il vero imprenditore. Ecco, tu sei l'imprenditore. Solo tu puoi avere il controllo di tutto il processo. Gli altri, per quanto vicini a te, avranno una visione parziale del progetto. Perciò non cadere nella tentazione di cedere al canto delle sirene sul budget, tieni il punto. 16. Assicurazione. Assicura sempre il tuo immobile. Esistono inoltre delle polizze che ti permettono, quando inizi ad avere più appartamenti, di integrare alla polizza originaria quella nuova, pagando solo una piccola differenza. Per farti un esempio concreto, mentre prima per un appartamento di 80 metri quadri potevo pagare come premio circa 300 euro l'anno, adesso ogni volta che aggiungo un'unità, sia esso appartamento come casa vacanza, sia come guest house o affittacamere, e lo inglobo nella stessa società, aumenta il premio complessivo, ma non in proporzione. In questo modo, nonostante abbia le stesse garanzie degli altri, posso pagare una piccola differenza per il premio di 50 o 100 euro. Proprio così. Diffida da quegli assicuratori che ti dicono «Sì, va bene, poi vediamo quando c'è qualche problema che succede», insinuandoti il dubbio, magari anche in buona fede. Sono successi diverse volte eventi che erano coperti dall'assicurazione e sono sempre stati liquidati nel bene o nel male in base al preventivo di spesa riparazione. Consiglio sempre di optare per una compagnia assicurativa seria, quello sì. 17. Differenziati. Spero ormai sia chiaro che la chiave di tutto sta in questo, nel differenziarsi. Usa qualsiasi modo e strategia per differenziare il tuo appartamento dalla massa, anche fosse per un singolo oggetto stravagante o inusuale. Fai in modo di essere ricordato per qualcosa e che i tuoi clienti parlino di te e della tua struttura, soprattutto nelle recensioni. 18. Crea il tuo network di professionisti. Creare un network di professionisti è una competenza fondamentale di un buon imprenditore nel settore immobiliare. Più in fretta riuscirai a trovare figure professionali, competenti ed oneste, più rapidamente potrai crescere e risolvere problemi. Le figure di cui avrai bisogno sono agenti immobiliari e procacciatori di affari, portieri, avvocato o meglio un consulente legale di fiducia, un bravo commercialista che poi, quando cresci, dovrà essere un ottimo commercialista. Ditte di imprese edili, artigiani, fabbro, idraulico ed elettricista non dovranno mai mancare. Manutentori e tuttofare anche sono sempre utilissimi. Poi ci sono le ditte di pulizia, le persone che fanno i check-in, o meglio l'accoglienza, e un reservation manager che si occuperà di curare tutte le prenotazioni con i relativi pagamenti, richieste particolari, eccetera. 19. Tieni sotto controllo le spese. Nel caso tu abbia preso in affitto uno o più appartamenti, cosa che consiglio sempre di fare insieme alle acquisizioni in gestione, ovvero in property, dovrai controllare minuziosamente tutte le tue spese e ad oggi l'attenzione principale dovrà essere sulle utenze di luce e gas, con questi aumenti vertiginosi e ahimè pressoché ingiustificati che ha subito il costo dell'energia. Per questo ti invito sin da subito ad attuare tutti quegli accorgimenti energetici che ti permettono di risparmiare sul consumo dell'energia, dalle lampadine a basso consumo fino alle tasche beige, con inserimento di scheda che permettono di spegnere tutto l'impianto quando l'ospite non è in casa e quindi non inserisce la scheda. 20. Progetto singolo versus multiprogetto. Alcuni di voi, in consulenza, mi hanno chiesto qual è la miglior strada da intraprendere per iniziare e fare subito dei gran numeri. Forse è meglio che prendo due appartamenti insieme in affitto, o forse ancora tre in gestione, tutti insieme, in zone diverse. Che ne pensi? La mia risposta difficilmente sarà diversa da «Devi procedere per step, imparare prima tutti i fondamentali e poi ci concentriamo nella scalata al business». Questa cosa del voler a tutti i costi trovare la scorciatoia che ci svolta la vita non funziona così, è bene che ti entri in testa una volta per tutte. Inizia con un appartamento che sia in affitto, in gestione, aiuta un tuo amico che magari fa già questo lavoro, occupati dell'appartamento i weekend o magari quando lui è fuori inizi a comprendere davvero tutti i passaggi. Il resto viene dopo. Se sei nuovo del settore, concentrati su un solo progetto alla volta. C'è un famoso proverbio africano che fa proprio al caso nostro. Come si mangia un elefante? Un boccone alla volta. Per quanto riguarda il multiprogetto, ovvero portare avanti più progetti di sviluppo di case e vacanza, appartamenti per turisti, affittacamere, eccetera, è un qualcosa che consiglierei esclusivamente a chi ha già molta, e sottolineo molta, esperienza nel settore. Personalmente, ho deciso consciamente di sperimentare al massimo questo concetto e unirlo a quello della diversificazione a partire da novembre 2021, quando, ed è anche il motivo per il quale questo libro, la quale uscita era programmata per febbraio 2022 e poi slittato di svariati mesi, ho messo in piedi 5 progetti contemporaneamente. I progetti comprendevano, tra l'altro, strutture molto diverse tra loro per target, per investimento e per tipologia stessa dell'appartamento. Ho avuto nell'ordine B-livello con terrazzino, appartamento ristrutturato a tema ispirato ad una serie Netflix, 3 suite livello medio, 10-12 suite livello medio-alto con jacuzzi, un attico di altissima fascia destinato esclusivamente ad un pubblico alto spendente. Praticamente al momento non esiste nulla di simile, o quasi, sul mercato. Voglio essere sincero, come lo sono sempre stato fino ad ora. Anche per uno come me, con tutta l'esperienza del caso, non è stato per nulla semplice gestire tutti questi cantieri così complessi e così eterogenei tra loro. Come se ciò non bastasse, a complicare il tutto ci sono state anche una serie di coincidenze, chiamiamole così, avverse ed in gran parte poco o per nulla prevedibili. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, metterei il riaumento dei casi Covid, oltre ogni ragionevole previsione nel periodo prenatalizio, con rischio di altre chiusure, restrizioni, eccetera. L'aumento dei prezzi dell'energia ad inizio gennaio, la guerra Ucraina-Russia, che ha portato un clima di non poca incertezza sul fronte turismo-investimenti, la nuova ondata di Omicron variante, boh, chi lo sa, a fine marzo, e soprattutto una combinazione micidiale data dall'aumento ingiustificato ed ingiustificabile dei prezzi della benzina, nonostante anche la riduzione delle accise e l'aumento esagerato del costo delle materie prime dovuto ad un'iperinflazione. A tutto ciò, come già detto all'inizio del mio secondo libro, dobbiamo aggiungere l'indisponibilità di materiali e i tempi astronomici di consegna. Insomma, come mi disse, scherzando ma non troppo, un mio caro amico ai tempi, già mancavano solo le locuste e avevi finito. Chiaro riferimento biblico. Quanto sopra non era per dirti sono figo, ce l'ho fatta, piuttosto per farti ragionare sull'importanza di procedere per step, un progetto alla volta. Almeno fin quando non hai una buona esperienza e soprattutto un team valido alle spalle che ti aiuti anche nello sviluppo e non solo sulla parte accoglienza. 21. Apri conti correnti bancari differenti. Gianluca, perché mai dovremmo parlare di aprire conti differenti in questo libro? Cosa c'entra tutto ciò con gli affitti brevi? Potresti pensarla così e molto probabilmente lo starai facendo. Quello di avere diversi conti si sposa benissimo con un concetto che è la diversificazione del rischio che ho ripreso più volte sia in questo libro che nel mio primo. Può succedere, e non di rado succede, che per un motivo o per un altro potresti ritrovarti a non avere accesso momentaneo al tuo conto corrente e quindi a vedere fortemente limitata, se non addirittura bloccata, la tua operatività. Ti racconto brevemente questa storia. Ti ricordi il multiprogetto? Bene, durante lo sviluppo dei cantieri mi sono ritrovato con le carte di credito di un noto circuito di pagamenti completamente bloccate. Bada bene, non perché io avessi fatto qualche operazione sospetta, avessi insoluti, debiti o quant'altro, ma più banalmente perché avendo 5 progetti, tra l'altro tutti molto importanti a livello economico, avevo superato di molto la spesa media mensile. Chiamato l'operatore, mi ha chiesto di fornire entro 10 giorni lavorativi la documentazione bancaria ed in particolare gli estratti conto ai quali erano collegate le relative carte. La sfortuna ha voluto che, essendo fine mese e essendo altresì alcune banche non proprio celeri nel fornire l'estratto conto trimestrale, mi ci sono voluti circa 20 giorni per sbloccare tutto. Pensa se non avessi avuto altri conti ed altre carte collegate, avrei di fatto bloccato temporaneamente i miei progetti. Non entrerò nel merito di quanti e quali conti, ci sarebbe un discorso molto più ampio da fare anche sulla diversificazione monetaria, di valuta, nazionale, eccetera. Diciamo che il mio consiglio è minimo 3 conti, di cui almeno uno all'estero. Si può aprire un conto online, è legale, non c'è nulla di male nel farlo. E spesso si fa semplicemente con un paio di click, qualche giorno di attesa, il tutto comodamente da casa. 22. Stai attento ai «ci penso io». Capire questa frase e l'inganno che nasconde mi è costata tanta fatica e tanti soldi. La vita di un imprenditore extraalberghiero che vuole crescere esponenzialmente è fatta di ritmi serrati, appuntamenti, sopralluoghi, cantieri, riunioni con team, agenti immobiliari, eccetera. Essendo il tempo l'unica vera risorsa limitata, spesso siamo attratti e quasi incantati dal magico suono di queste 3 parole. Ci penso io, che sono molto spesso seguite o antecedute da un'altra parolina magica. Tranquillo. Sono sicuro che anche su di te queste parole hanno un effetto rilassante e piacevole. In fondo tutti abbiamo bisogno di essere rassicurati, no? Eppure ho imparato con il tempo e l'esperienza che queste parole così seducenti, dette da persone nelle quali non riponi estrema fiducia, nascondono sempre un qualcosa e non è nulla di buono. Come al solito, mi piace parlare con esempi pratici di vita vissuta. Eccone un paio. Mettiamo il caso che la ditta alla quale ti rivolgi ti dica che servono urgentemente alcuni materiali. Più spesso sono arredi bagno, sanitari, cucina, rifiniture per cucina e o bagno. E ti dicono poi tranquillo, ci penso io, così non perdiamo tempo. Nella mia testa, ora, appena sento queste parole, mi scatta subito un alert pericolo. Chiedi sempre a che prezzo ti fanno questo o quel favore, quanto ti costa. Chiedi un preventivo solo per il trasporto, l'eventuale acquisto più il trasporto, insomma non aver paura di chiedere quanto mi costa tutto questo. Le imprese, gli artigiani, tutte le persone che lavorano con te non sono tuoi amici, non lo fanno gratis. Magari tu potresti evitare di chiederlo, pensando che te lo farebbero gratis, e se lo chiedi allora te lo fanno pagare. Ti assicuro non è praticamente mai così. Se non lo fai, ti ritrovi con spiacevoli sorprese che andranno a riempire la voce extra costi. Nella migliore delle ipotesi, l'acquisto da parte della ditta per tuo conto ti verrà rifatturato con IVA, ovvero mettiamo caso un acquisto di un box doccia che costa 250 euro, già IVATO, ti verrà debitato in fattura come 250 euro più IVA 22%, ovvero 305 euro. Altre volte ancora, a questo si aggiungerà il cosiddetto costo del trasporto da e per il cantiere e il prezzo del mezzo, benzina inclusa. Ovviamente tutto molto maggiorato rispetto al prezzo di costo. Inoltre, ricorda che nel mondo edile in generale si ragiona per giornata, quindi anche quando tu dirai «Ma come Alfredo, mi hai aggiunto 150 euro per il trasporto?» Lui ti risponderà, sì Gianluca, ho perso una giornata tra andare, tornare, scaricare, la benzina, il traffico. Aver paura di chiedere subito quanto costa, ti costerà molto di più. Occhio. 23. Attenzione a chi ti fa un torto e non rimedia. Questa cosa la lessi qualche tempo fa sui social, ma non ricordo chi la scrisse. Era talmente semplice e banale come quanto efficace. Spesso ci ritroviamo a far fronte a situazioni spiacevoli in cui palesemente ci è stato fatto un torto, più o meno grande, e l'altra persona, pur consapevole di essere nel torto marcio, non fa nulla per rimediare o fa il minimo indispensabile. Questo è quello che oggi chiamo un chiaro indicatore che nel futuro la stessa persona ci farà un torto ancora più grande, facendoci perdere tantissimi soldi. Allontanala subito. 23. più cresci e più devi fare attenzione. Figli piccoli, problemi piccoli, figli grandi, problemi grandi. Quante volte l'hai sentita? Mentre scrivo mi rendo conto che questa parte potrebbe sembrare ai più che mi conoscono tramite i social, sui quali sono solito postare e fare stories con frequenza, una visione un po' troppo negativa, per come sei abituato a vedermi. I miei sono solo consigli per metterti in guardia da quello che può succedere nella tua scalata e mi auguro crescita esponenziale nel settore degli affitti brevi e della messa a reddito. Quando sei all'inizio di questo percorso, magari hai messo su il primo o i primi 2-3 appartamenti a reddito, ti potranno sembrare tutti abbastanza collaborativi e assertivi con te. Man mano che cresci, che diventi conosciuto, che si sa quello che fai, come operi, che sei sempre pieno, inizierai ad infastidire i soliti rosiconi invidiosi di cui purtroppo questo paese è pieno e inizierai a vedere che quelli che consideravi tuoi amici in realtà non lo sono più. Sono arsi dall'invidia nei tuoi confronti e in quello che stai creando e stai pur certo che se possono ti ostacoleranno volentieri. Fai attenzione alle persone delle quali ti circondi. 24. Ogni nuova unità è un asset. Quello che mi ha aiutato tanto nel mio percorso di crescita è stato ragionare per compartimenti stagni e trattare ogni singola unità, camera, suite, monolocale, appartamento, affittacamere, sia in affitto che in gestione, come un asset a sé stante, ma allo stesso tempo come parte del tutto. Perché ti dico questo? Quando superi un certo numero di unità e hai centinaia di bonifici che ti entrano ogni mese, tutti i mesi, sarai concentrato sulla visione generica e potresti perdere di vista il dettaglio, ovvero il tuo asset singolo. Per questo consiglio sempre di avere per ogni unità, appunto, un foglio Excel diviso per mesi, dove andrai a segnare ricavi, costi, eventuali affitti, ricavi extra, manutenzioni, chi, quando e dove le ha fatte. In questo modo potrai effettivamente capire quanto produce ogni singolo soldatino. Se dovessi rappresentare ciò in un'immagine evocativa, mi piace pensare ai tentacoli di una medusa. Ognuno indipendente, ma allo stesso tempo tutti interconnessi. 25. Analisi periodica degli assets. Di tanto in tanto consiglio sempre ai miei studenti o a chi si rivolge a me in consulenza di fare un'analisi metodica e meticolosa di ogni unità. Potresti scoprire molte cose, come ad esempio che c'è un asset che sta producendo poco e meno del previsto, oppure ancora che ce n'è un altro che sta facendo risultati superiori alle aspettative e sul quale sarebbe meglio continuare ad investire. Inoltre, come per tutti i business, si dovrebbe reinvestire almeno un 10% nell'ottimizzazione dei processi, nel marketing e nel personale, e un altro 10% sul potenziamento delle caratteristiche principali di questi appartamenti, per essere sempre al passo con il mercato e per sbaragliare la concorrenza che non lo fa. 25. Gestione online e gestione completa. Nel caso delle gestioni di appartamenti per conto terzi, quella che viene definita, come hai già appreso più volte, attività di property manager o semplicemente property, dovrai distinguere la gestione solo online da quella completa. Mentre per la gestione solo online, ovvero il posizionamento sui principali canali di prenotazione, ottimizzazione dell'annuncio, testi e foto e strategie di prezzo, puoi accettare praticamente qualsiasi incarico in qualunque parte del mondo e svolgerla completamente, comodamente da casa tua, che figata, per la gestione completa è diverso. La gestione completa, ovvero l'organizzazione di tutti i processi e le procedure che portano dall'intercettazione del cliente al checkout dello stesso, non puoi prendere tutto quello che ti capita sotto mano. Magari all'inizio sì, poi dovrai imparare a dire no. No a strutture ridotte male nel quale il proprietario non vuole investire, né tantomeno tu. No a proprietari particolari che hanno teorie visionarie su come dovresti affittare e su quello che dovresti fare. L'esperto sei tu, non lui, ricorda. No a strutture che ti fanno guadagnare poco o relativamente poco rispetto a quello che già guadagni, ma che magari, in termini di gestione, ti costano invece parecchio, ad esempio se in quella zona non hai nessun'altra struttura. 26. Impara a comunicare con i tuoi collaboratori. Imparare a comunicare è una di quelle competenze troppo spesso sottovalutate e sulla quale non si presta la giusta attenzione. Comunicare nel modo giusto con le persone, con i collaboratori, con i dipendenti e il resto dello staff sarà uno dei fattori determinanti della tua crescita in questo settore. Non si tratta di un corso su come comunicare meglio e lungi da me insegnarti qualcosa al riguardo. Ci sono persone molto più preparate e che hanno studiato anni la materia comunicazione. Un piccolo trucco però, quello sì, mi è concesso dartelo, ed è anche facilmente applicabile. Già solo con questo vedrai i tuoi rapporti migliorare drasticamente. Quando devi mandare un messaggio a qualcuno, fallo nella maniera che più predilige, quella sua, non la tua. Come faccio Gianluca a riconoscere qual è la maniera che preferisce l'altra persona? Non c'è nulla di più semplice. Apri WhatsApp e vedi come scrive di solito questa persona. Usa audio brevi, lunghi, usa ripetizioni, preferisce messaggi veloci e concisi, preferisce una chiamata oppure è meglio che lo incontri di persona e glielo spieghi faccia a faccia. Sono anni che uso questa semplice tecnica con risultati straordinari. Sforzati di farlo per qualche settimana e poi fammi sapere che risultati hai avuto. Ti stupirai e penserai come cavolo ho fatto a non pensarci prima. La gestione del team è fondamentale sia per la salute del tuo business sia per la tua salute mentale. 27. Prendersi del tempo per decidere difficilmente serve a qualcosa. Mi è capitato spesso di essere davanti a un bivio e di trovarmi a dover decidere se prendere l'una o l'altra strada. Rispetto ad una strategia, ad un asset sul quale investire, a un tipo di target e quindi a un tipo di ristrutturazione ad hoc, eccetera. Scommetto che è capitato anche a te. Sai quei momenti quando ti ritrovi assalito dai dubbi e la cosa peggiore che puoi fare è chiedere a qualcuno che non sa nulla del tuo business e del tuo lavoro. Familiari in primis, seguono amici che non hanno mai fatto business o comunque che non operano in questo business. Quello che puoi fare è parlarne solo per avere dei feedback tipo brainstorming, consapevole che solo tu hai davvero il polso della situazione. Mi sono ritrovato, soprattutto quando i ritmi erano super serrati, lavoravo più di 14 ore al giorno su progetti complessi e differenti, a non riuscire nell'immediato a scegliere fra due strade, diametralmente opposte. Mi dicevo, va bene Gianluca, sei stanco, ci penserai domani a mente lucida. Il domani diventava poi dopodomani, si arrivava al weekend, finiva una settimana. Messo poi alle strette nel dover decidere, davvero, questa volta, la decisione finale nel 99% dei casi era sempre la prima che avevo pensato, quella che avrei preso distinto. Magari per te è diverso, ma questa cosa di aggiungere tempo alle decisioni, ho constatato ormai con quasi assoluta certezza, per me non funziona. Serve solo a rimandare una scelta difficile nella speranza di avere più dati, più informazioni, quando poi in fondo non ce n'era il bisogno. La strada giusta era chiara fin dall'inizio. Siamo stati noi con il prenderci e perdere tempo a offuscarla. Decidi velocemente, poi cambia idea molto lentamente. Un'altra cosa che potrebbe sembrare controintuitiva, soprattutto alla luce di quanto detto sopra, è che se la tua decisione è portata avanti con determinazione, qualunque sia stata, nel lungo periodo sarà comunque quella giusta. 28. Esistono 4 livelli di azione. Perché tutte queste info che magari ti sembreranno teoriche, mentre invece riguardano tutte il tuo principale asset, ovvero la tua testa, in altre parole il tuo mindset? Ho potuto constatare in questi anni che la differenza fondamentale la fa proprio la testa, e mi spiego. Nel mio percorso di crescita ho avuto molte persone che potrei definire colleghi, ovvero che si occupavano anch'essi di affitti brevi, che hanno iniziato diversi anni prima di me e che poi si sono un po' crogiolati. Non hanno saputo innovare e sono rimasti al palo. La mia crescita esponenziale, invece, è stata possibile grazie a due cose, un mindset robusto e un livello di azione straordinario, ovvero fuori dall'ordinario. Esistono 4 livelli possibili dell'agire. Il primo livello, quello standard, è il livello di azione che potremmo definire normale o ordinario, quello al quale opera la massa, nella migliore delle ipotesi, fatto di azioni ad intensità bassa, magari anche con un minimo di pianificazione, ma senza strafare, diciamo così, rimanendo sempre in zona di apparente sicurezza, il comfort che tanto ci piace, hai presente? C'è poi il secondo livello, quello delle azioni sbagliate. Magari facciamo un passo avanti e due indietro, pianifichiamo troppo e male, oppure non pianifichiamo per nulla, quando invece dovremmo. Qualche volta ci va bene, qualche altra ci può andar male e retrocediamo, tipo gioco dell'oca, ripassa per il via. Arriviamo poi al terzo livello, quello del non agire, e qui ci sono gli inetti, incapaci di agire e di prendere decisioni. Spesse volte, per paura di sbagliare, preferiscono rimanere fermi nell'immobilismo. Tra tutte queste è in assoluto la situazione peggiore. Nulla cambia, non ci si evolve, non si sbaglia, non si impara, si rimane appunto nel limbo. Fin qui tutto bene. C'è poi il livello dell'agire che preferisco, il quarto livello appunto, quello delle azioni straordinarie, quando decidi davvero di spingere sull'acceleratore, di fare la differenza ogni giorno, tutti i giorni, nonostante i mille problemi e le mille difficoltà che incontrerai nel cammino. È questo che mi ha permesso di raggiungere i risultati che ho raggiunto. Sicuramente mi sono stressato tanto, questo è vero, ma vuoi sapere una cosa? Ero consapevole che sarebbe stato molto difficile fin dall'inizio. Non mi sono fatto molte domande. Sapevo che in qualche modo, uno dopo l'altro, i problemi li avrei risolti tutti. E così è stato. Ma Gianluca, come faccio a capire quando sto davvero facendo cose straordinarie? Semplice, quando hai nuovi problemi ogni giorno. Non c'è migliore indicatore di questo. L'unico KPI che fa fede in questo caso è il numero di nuovi problemi che ti ritrovi ad affrontare quando metti il piede giù dal letto. Non ce ne sono altri. Veniamo ora, per onestà intellettuale, alla nota dolente. Quando pianifichi un obiettivo straordinario e cerchi di raggiungerlo, o quantomeno di arrivarci molto vicino, devi essere consapevole di una cosa. Starai quasi certamente sottostimando le difficoltà che incontrerai nel raggiungerlo e questo è per certi versi normale. Un livello di azione e di operatività straordinaria serve proprio a questo, a colmare il gap che c'è tra i problemi ipotizzati e quelli reali che incontrerai. Operatività 10 volte superiore allo standard. Avrai bisogno di questo. Ricorda queste parole quando pianifichi un obiettivo ambizioso. Andiamo nel pratico. Ipotizziamo il tuo obiettivo sia acquisire 10 appartamenti in gestione in 6 mesi. Hai letto il mio primo libro, ti stai approcciando alle agenzie e ai tuoi contatti, stai facendo networking e pensi che sia necessario visionare 50 appartamenti e fare 50 chiamate per raggiungerlo. Beh, molto probabilmente sarà necessario visionare 500 appartamenti e fare altrettante chiamate. E qui arriviamo all'ultimo punto per chiudere il discorso azioni-risultati. Questo che sto per dirti potrebbe sembrarti scontato, quasi banale come concetto. Prenditi però un momento per rifletterci su e rileggilo di tanto in tanto. Siamo abituati a fissare obiettivi e pensiamo che sia quello davvero importante. In parte è vero, in parte no. Il raggiungimento dell'obiettivo in sé non è qualcosa di controllabile, cioè non possiamo decidere consapevolmente di raggiungerlo o meno. Quello invece su cui possiamo focalizzarci e controllare sono appunto il nostro numero e la qualità di azioni che facciamo per aumentare le probabilità e ridurre i tempi per raggiungere quell'obiettivo, appunto i 500 appartamenti da visionare e le 500 chiamate. Massive actions, mio caro e mia cara, in inglese suona bene, quindi non venire a dirmi «Ma Gianluca, sto cercando da 2 settimane, non ho trovato nulla». Non è quello il modo di approcciarsi a questo business. Se non stai avendo nuovi problemi, non stai spingendo abbastanza. Gianluca Scalingi. 29. Fare business è difficile, non complicarti la vita. Non mi stancherò mai di ripeterlo, non voglio creare false illusioni in nessuno, anche se sarebbe più facile dirti il contrario. Prendere qualche appartamento in gestione, magari affiancandoci anche un paio di altri appartamenti vuoti per pieno, ovvero dove paghi l'affitto e il tuo guadagno è dato dalla differenza tra quanto ricavi ogni mese e i costi fissi, avendo, come più volte accennato, la possibilità di subloccazione, è relativamente semplice con qualche strategia giusta e soprattutto un mindset vincente. Trasformare invece questa attività in un vero e proprio business che supera i 50.000 euro o meglio ancora i 100.000 euro al mese è un altro discorso. Non è impossibile, ma richiede sforzi straordinari ed un prezzo molto alto che devi essere disposto a pagare. Detto ciò, a parità di impegno, azione, non devi, o meglio, non dovresti, complicarti la vita e rendere ancora più difficile qualcosa che già in partenza non è semplice. Lascia che mi spieghi. Mi è capitato più volte, in consulenza, che dei ragazzi mi chiedessero consigli su come scalare il business, magari partendo da zero, o quasi. Un paio avevano appartamenti di proprietà o di parenti che gestivano. Però in paesi più o meno sperduti, la maggior parte al sud, in posti quasi sconosciuti, con una bassa attrattiva turistica. Ora, non vorrei scoraggiarti, però tantomeno voglio illuderti. Per quanto il marketing cosiddetto di destinazione potrebbe aiutarti a portare quelli che in gergo vengono chiamati pellegrini presso la tua struttura, perché vuoi complicarti la vita? Perché invece di scegliere un paesino depresso dove andrebbe creato tutto il mercato, non scegli un'altra località, non dico in centro a Roma o a Milano, ma altre città, borghi, destinazione, che hanno già un mercato? Nessuno ti riconoscerà una medaglia al valore se per raggiungere un risultato fatichi il doppio o il triplo, e ti assicuro che questa cosa la sto riscontrando sempre più spesso. Va bene aumentare il livello di attività di 10 volte, facciamolo però con intelligenza e dove siamo sicuri che possiamo ottenere risultati molto importanti. Fare l'imprenditore, per di più in Italia, è già complicato, non complicarti la vita oltremodo dove non ce n'è bisogno. Sii scaltro, scegli bene dove investire. Ci sono diversi strumenti ormai che ti permettono, dati alla mano, di capire quanto una meta è attrattiva e quanto puoi ricavare da ogni singolo appartamento con un buon livello di approssimazione. 30. Feed the beasts, starve the doves. Questa frase l'ho ripresa da uno dei miei mentori americani. Feed the beast, starve the doves. Che letteralmente potrebbe essere tradotta come «sfama la bestia, fai morire di fame il dubbio». Uno, due, tre appartamenti è relativamente semplice. Con un po' di esperienza e le giuste strategie, anche raggiungere le 10 unità, relativamente in poco tempo, diciamo 9-12 mesi, è fattibilissimo e a questo livello, ripeto, ovunque tu le abbia queste unità, possiamo essere realisticamente sicuri che avrai superato di gran lunga uno stipendio medio mensile italiano di almeno 3-4-5 volte. Potresti essere uno di quelli che si accontentano arrivati a questo punto e non ti biasimo. Ognuno ha una soglia per sentirsi arrivato ed è del tutto personale e non opinabile. Alcuni, come me ad esempio, questo limite non lo hanno, o meglio, tendono sempre a spostarlo un po' più su. Per arrivare a gestire quindi 30, 40, 50 case, le cose si complicano ed è necessario strutturarsi e soprattutto devi lasciare andare qualcosa. Servirà innanzitutto una sana ossessione, devi fare qualcosa di straordinario, iniziando dalle tue azioni che dovranno essere massicce. La crescita comporterà inevitabilmente del disagio, dei problemi, imprevisti, scoraggiamento, ma ricorda queste parole. Fin quando i tuoi problemi saranno di un nuovo tipo, ovvero saranno nuovi problemi, non dovrai preoccuparti. È fisiologico. Stai crescendo e va bene così. L'universo ti sta testando per capire se sei veramente in grado di gestire questa cosa. Detto in altre parole, devi essere disposto a pagare il prezzo prima di raccogliere i frutti che potranno arrivare nei tempi previsti, o magari con un po' di ritardo. Ma credi, ci sono passato prima di te, arriveranno se farai ciò che ti consiglio in questo libro. Svegliarti poi con 10.000 di prenotazioni arrivate durante la notte sarà un'esperienza bellissima, e dopo un po' ti sembrerà del tutto normale, te lo assicuro. All'inizio ero emozionato, cavolo, 10.000 di prenotazioni stanotte, fantastico. Poi il pensiero il giorno seguente era diventato, cavolo, stanotte solo 5.000 di prenotazioni, ed ero quasi amareggiato. Superati certi numeri, il percorso sarà bellissimo, sfidante, ma allo stesso tempo ricco di insidie ed ostacoli che dovrai fronteggiare. Cosa hai appreso in questo capitolo? Come e dove agire per avere un risultato wow? Come trovare un finanziatore? L'importanza del time management? Come delegare e come esternalizzare i servizi? Perché comprare casa per viverci non è un investimento? Progetto singolo e multiprogetto, pro e contro? Come analizzare gli assets? L'importanza di comunicare con i tuoi collaboratori. Come prendere decisioni in fretta e i 4 livelli di azione. Come non complicarti la vita.